In Luca, al capitolo 13, leggevo questo, facevamo questo studio ieri sera mentre eravamo in diretta, abbiamo trattato questo argomento e volevo vederlo insieme a voi perché a me mi ha particolarmente toccato ieri proprio mentre studiavo su questo argomento. Non la stai usando la Bibbia?
No.
Aspetta, ma già da Emanuele, così leggo pure.
Ci sono segreti per come essere vittoriosa. Fammi leggere.
In Luca 13 qua. Dal versetto 10 in poi. Luca 13 dal versetto 10 in poi. È scritto così. Ora egli insegnava in una delle sinagoghe in giorno di sabato ed ecco vi era una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curva e non poteva in alcun modo raddrizzarsi. Ora Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. E pose le mani su di lei ed ella fu subito raddrizzata e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse guarito in giorno di sabato, si rivolse alla folla e disse: vi sono 6 giorni in cui si deve lavorare, venite dunque in quelli a farvi guarire, non in giorno di sabato. Fantastico. Allora il Signore gli rispose e disse: ipocriti, ciascuno di voi non slega forse di sabato dalla mangiatoia il suo bue o il suo asino per condurlo a bere? E non doveva quindi essere sciolta da questo legame in giorno di sabato costei che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni? E mentre gli diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano svergognati. Tutta la folla invece si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Io ho ascoltato tanti insegnamenti su questo argomento, su questo passo della scrittura, e tante prediche, sono stato tanto edificato negli anni passati, perché in un modo o nell'altro, quando tu ascolti magari diversi predicatori, insegnanti sullo stesso argomento, alla fine impari e riesci a prendere, no, come dice Paolo, ascoltate tutto, esaminate ogni cosa, e ritenete il bene, quello che per te sia bene. Ma vorrei parlarvi di qualcosa, io ieri studiavo su questo passo nel testo greco e sono rimasto particolarmente colpito da qualcosa che già sapevo ma che non avevo realizzato in maniera piena come ieri sera. Per me è stata, devo dire, quasi è stata una rivelazione vera e propria. Ora, Gesù insegnava, questa è la scena, era in sinagoga, Gesù insegnava e passa una donna, e questa donna era in questa posizione. La donna non era paralitica come è scritto nel capoverso, ma era una donna che camminava ma che aveva la schiena ricurva. Ora, se le avessero fatto una radiografia, una lastra, oggi avrebbero visto quella che oggi si conosce come una malattia che si chiama spondilite anchilosante, un po' difficile da pronunciare, nel senso che spondilite anchilosante è un problema nelle vertebre, si collegano, si saldano praticamente le vertebre e le persone non riescono più a rialzarsi, quindi sono costrette, non so se avete visto persone, soprattutto persone molto anziane, che hanno lavorato, magari persone che hanno lavorato nei campi, che hanno lavorato per tanti anni la terra e che hanno questo problema. Ora, una delle cose importanti che noi vediamo è che Gesù, la diagnosi di Gesù è spirito di infermità. Ora, io ho sempre ascoltato, insomma, sul fatto che sicuramente ci sono spiriti che mettono infermità o che portano infermità o che generano infermità. Ognuno di noi chiaramente magari su questo la può pensare in un modo, io oggi con gli anni chiaramente ho una visione un po' diversa da questo, ma senza andare ad interpretare, ok? E senza andare ad andare troppo lontano, Gesù fa una cosa. Se noi vediamo qua il versetto 12, è scritto: Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Una delle cose importanti che qua vediamo, noi sappiamo tutti che Gesù cacciava anche i demoni, no? A volte guariva, a volte cacciava i demoni. In questo caso specifico Gesù non caccia niente. Fateci caso. Gesù non caccia niente, Gesù fa una dichiarazione nella vita di quella donna. E dice Gesù, donna tu sei non guarita. Alcune guarigioni avvengono tramite liberazione. Il problema è liberazione da cosa o da chi? E questo è il punto principale sul quale vorrei soffermarmi, perché Gesù poi fa una dichiarazione molto forte al versetto 16, dice non doveva essere costei, essere sciolta da questo legame in giorno di sabato, costei che è figlia di Abramo e che Satana l'ha tenuto legata per ben 18 anni. Io voglio farvi una domanda. In che modo il nemico può legare le persone?
Con la paura. Se tu glielo permetti.
Voglio esaminare con voi la parola spirito questa sera, perché la parola spirito troppo spesso viene associata ai demoni, no? Agli spiriti. Ok? Però la Bibbia, ad esempio, parla dello spirito di fede, che non è un demone o un angelo. La parola spirito nel greco, pneuma, ruà in ebraico. La parola pneuma in greco, quella che noi utilizziamo per pneumatici o quando qualcuno ha un problema al torace, sapete, il problema pneuma torace, un problema con aria che entra nei polmoni al contrario, cioè è una sacca d'aria che si forma, che schiaccia il polmone e non permette alle persone di respirare. Mio padre nell'82 ebbe un problema del genere, bisogna fare un intervento con una siringa per tirare l'aria e riportare il polmone alla sua condizione naturale. La parola pneuma significa soffio, significa corrente d'aria, ok? Ma la parola pneuma può essere anche, viene utilizzata per spirito umano, per lo spirito umano, spirito nostro che deve essere rigenerato, che viene rigenerato, o viene utilizzato per tutto ciò che è al di là dell'umano, ad esempio Dio è spirito, no? Vi ricordate Gesù dice Dio è spirito, Dio è pneuma, e quelli che lo adorano devono adorarli in pneuma e verità, in spirito e verità. Quindi c'è questa traduzione, ma una cosa straordinaria è che la parola pneuma si può anche tradurre con disposizione mentale o anima intelligente. Gesù guarda questa donna e dice questa donna non è il problema suo, non è una malattia, ha uno spirito di infermità. Vi ricordate, ho parlato dello spirito di fede, no? Paolo parla del, cioè noi abbiamo lo spirito della fede, quando parla dello spirito della fede la parla di una disposizione mentale. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, non sta parlando dello Spirito Santo, dello o di altri demoni, ma ci ha dato uno spirito di amore, di forza e di disciplina, e la parla di spirito in quanto disposizione mentale, quanto attitudine, se posso usare una parola definitiva per comprenderci. Dove Satana ha tenuto legata questa donna? Gesù non ha cacciato il demone. Gesù ha parlato alla donna e gli ha detto dopo 18 anni tu sei libera. Questa donna per 18 anni era stata legata nella sua disposizione mentale e nella sua attitudine e non riusciva più a vedersi guarita. Gesù non caccia il demone, Gesù va a parlare al suo cuore. Donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Perché dico questo? Perché sapete tutti che più del 90% delle malattie oggi esistenti al mondo sono malattie di tipo psicosomatico. Sapete che significa? Che noi esseri umani siamo in grado di creare la malattia. Si parlava di problemi cardiaci poco fa. A volte il problema cardiaco, o molto spesso, è dovuto a stress. Si può guarire un problema cardiaco, ma se non si va a lavorare su quell'area, il problema ritorna. Ascoltavo oggi uno studio in inglese dove un'azienda, un gruppo di ricerca ha scoperto negli Stati Uniti che l'80% degli attacchi di cuore, di infarto che c'è negli Stati Uniti avviene il lunedì mattina tra le 8 e le 9 del mattino. Sapete che significa? Il giorno e il momento in cui le persone vanno al lavoro. Non è incredibile? Non è incredibile? Che avendo una disposizione mentale negativa, noi possiamo permettere al nemico di legarci, perché lui non ha autorità.
Amen.
Amen.
Lui non ha autorità se non quella che noi gli diamo. È stato fatto uno studio che mi ha colpito ancora di più. Noi nel nostro DNA abbiamo una difficoltà incredibile a ricevere le buone notizie perché abbiamo una disposizione naturale alle cattive notizie. Sapete cosa ha prodotto questo? Hanno fatto una ricerca e io sono rimasto scioccato. La ricerca dice che una notizia negativa è 16 volte più potente di una notizia positiva. Significa che quando arriva una bella notizia neanche ci facciamo caso, ma quella brutta notizia che noi ci aspettiamo produce in noi effetti devastanti. Sapete che negli Stati Uniti parecchi ospedali non operano, non fanno anestesia locale se vedono che il paziente è una persona che ha delle difficoltà a livello di molto emotivo, persone molto emotive che hanno una sorta di depressione. Le persone in America, in alcuni ospedali, in maniera particolare, non operano se non vedono in quella persona una reazione, una disposizione diversa per avere un'operazione. Ed è che volevi dire qualcosa tu vuoi fare?
No, ma hai risposto dopo.
Ah, scusa. Grazie a te.
Invece scusa, quando ho detto se abbiamo una predisposizione mentale negativa.
Come?
Sono rimasta a metà, se abbiamo una predisposizione mentale negativa.
Diamo autorità al nemico di legarci. Perché il problema fondamentale è sempre. Paolo dice:
io mi devo togliere il vizio di pensare al sabato, già che lunedì ghiaccia la chiave, le conseguenze già.
Cioè, tu già ci pensi, però sabato.
Proprio te la tiri proprio.
Grazie.
Noi non ci rendiamo conto di quanto male ci facciamo. Questa donna passa, Gesù la vede ricurva e dice: è uno spirito di infermità. Vi prego di leggere questa scrittura sostituendo la parola spirito con la parola attitudine o con la parola disposizione mentale. Questa donna ha una disposizione mentale all'infermità, ecco perché Satana l'ha tenuta legata. Non devo cacciare il demone, cioè gli devo cambiare la testa. È quello che Gesù fa, perché noi vediamo Gesù non ha mai avuto problemi nel cacciare i demoni, vero o no? Ma quando si trova questa donna, la parola che lui gli dà è qualcosa che letteralmente è come se questa donna comincia a vedersi come Dio la vede. Donna, tu sei libera da questa infermità. E pose le mani su di lei e questa donna fu guarita all'istante. Non ho molto da dire, se non... voglio leggere l'ultimo versetto insieme a voi. Guardate in Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 13. Seconda Corinzi. Qua. Comprendete che, fratelli, il problema fondamentale, noi abbiamo bisogno realmente di rinnovare la nostra mente. Però voglio andare un po' più in profondità. Rinnovare la mente non ha a che fare con sostituire i pensieri. E come diceva Massimiliano poco fa, io devo cambiare il modo di formulare i pensieri. Io il sabato non devo pensare al lavoro. Il sabato mi devo divertire, devo stare con la mia famiglia, mi devo rilassare, mi devo godere questi due giorni. Non è solo una sostituzione di pensieri. Non è tirare fuori un file e metterne un altro. Non è tirare una chiavetta o un CD e metterne un altro. È picchiare un computer. Non è una questione di software, è una questione di hardware. Scusate se parlo un pochettino.
Ce la faccio io un pochettino.
Comprendete? Il problema fondamentale che noi abbiamo non è ciò che pensiamo, ma è da dove prendono origine i nostri pensieri. Un giorno farò uno studio su questo, ci sto studiando parecchio ed è qualcosa, credetemi, di immenso. Quando noi entriamo in questo argomento, è un argomento talmente ampio e talmente vasto, ma è talmente bello che ti rivoluziona la vita. Non devi sostituire i pensieri, devi cambiare la sorgente.
Amen.
Perché è diverso. Poi entreremo su questo. Guardate.
Una cosa,
come?
Posso dire una cosa? Certo. Come fai a ricordare che effettivamente.
Parla forte così ti sentono.
Effettivamente poi la cosa si chiude in un cerchio che è reale. Satana non ha nessuna autorità.
Assolutamente.
Però ovviamente quando comincia a martellare una persona che dalla mattina alla sera si va a stressare con i pensieri negativi e poi magari va a finire un suicidio. Non è che lui la uccide, è lui che riesce ad entrare, a penetrare nel suo cervello affinché la porta a quella strada. Quindi è un problema lì.
Amore mio, ma è bellissimo!
No,
che bello!
Ma è stupendo! Ma l'hai fatto tu, veramente?
Sì, tutto
bello. Amore mio. Un bacio. Mua. Ma lo conservi così alla fine, non dai? Fanne un altro,
dai.
Che mi piacciono. Secondo Corinzi 4, il versetto 13, dice così: ma pur avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto e perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo. Cari, non si scappa da questo. La bocca parla dall'abbondanza del cuore. Chi che abbiamo una ucca è quello che abbiamo qua. Possiamo prenderci in giro quanto vogliamo, ma la verità è che quello che abbiamo qua è quello, descrive quello che abbiamo nel nostro cuore. Il nostro vocabolario non può cambiare se non cambia quello che c'è dentro. Perché la sorgente è il cuore. La bocca parla dall'abbondanza del cuore. È così. Allora Paolo dice, qual è lo spirito di fede? L'attitudine, no? La disposizione mentale alla fede. Quello che io credo, io lo parlo, io lo dichiaro, io lo confesso. La domanda è, cosa credi? Cosa crediamo? Questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere. Noi possiamo sicuramente essere scoraggiati se non vediamo dei risultati, ma io credo che a volte Dio non opera perché Dio desidera che noi andiamo alla ricerca di qualcosa di molto più profondo. Amen. E come si diceva stasera prima della riunione, Dio non vuole curare il frutto della. Se il frutto di un albero è marcio, il problema non è il frutto, Dio non cura il frutto, Dio va a curare la radice. I frutti sono per gli uomini, ma a Dio interessa la radice.
Amen.
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 Questo è fondamentale. Guardate, l'ultimo, avevo detto che era l'ultimo.
3 ore fa.
Non credete mai a quello di questo.
Ormai penso di conoscere tutti.
Numeri. Guardate nei numeri. Numeri, capitolo 14. Numeri, capitolo 14. Vi ricordate la storia? Mosè manda le 12 spie, così, i 12
sì, bellissimo,
che vanno a perlustrare la terra, vi ricordate? E quando ritornano dopo 40 giorni, 10 di questi 12 fanno questo resoconto. Guardate il capitolo 13, il versetto 27. Qua. 13, versetto 27. Così fecero davanti a lui il resoconto dicendo: noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato, vi scorre veramente il latte e il miele, e questi sono i suoi frutti, ma il popolo che abita il paese è forte, le città sono fortificate e grandissime, e là abbiamo pure visto i discendenti di Anak, sarebbero i giganti. Guardate il versetto 30. Allora Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè dicendo: saliamo subito, conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo, diceva Caleb. Ma gli uomini che erano andati con lui dissero: non possiamo salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. Così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto del paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. E tutta la gente che in essa abbiamo visto è gente di alta statura. Inoltre là abbiamo visto i giganti, i discendenti di Anak che provengono dai giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come delle cavallette, e così dovevamo sembrare loro. Quando noi andiamo a leggere la conquista di Israele, la conquista di Israele nella terra di Canaan, nel libro di Giosuè, cari, non si vedono i giganti da nessuna parte. Ciò che fa la differenza è come tu vedi te stesso di fronte alle circostanze. Davide, davanti al gigante, aveva una prospettiva diversa dai suoi fratelli. I fratelli vedevano il gigante e si misuravano se stessi, loro stessi, con il gigante, dicendo: è troppo grande, non possiamo vincerlo. Davide guardava il gigante e lo paragonava a Dio e diceva: il mio Dio è troppo grande, questo qui è un polviscolo, però c'è abbastanza grande, dice. Comincia a girare la fionda, lo posso dire in catanese? Eh? Un netero tiro un calcio. C'è così grande che dovunque tiro la pietra lo prendo. Davide aveva una immagine totalmente diversa. Il gigante parlava e il popolo, dice, si gelava dalla paura. Davide lo ascoltava, il gigante che sfidava Israele, dice la Bibbia, e l'unzione cominciava a bollire dentro di lui. Chi è questo incirconciso filisteo che osa insultare le schiere dell'Iddio di Israele? Io andrò. Non paragonava se stesso con il gigante, paragonava il gigante con il suo Dio.
Amen.
Non misurare mai te stesso con la circostanza che stai affrontando, mai, perché sennò la tua disposizione mentale ti dirà: non ce la fai, sei troppo piccolo, non è possibile, è impossibile, questa situazione non cambierà mai. Perché? Perché stai misurando te stesso. Ma quando noi vediamo più avanti Dio che parla di Caleb, al capitolo 14, il versetto 24, dice: il mio servo Caleb, poiché è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente, io lo introdurrò nel paese nel quale è andato e la sua progenie lo possederà.
Amen.
Stesse persone, stessa terra, stesse circostanze. 10 la videro in un modo, 2 la videro in un altro modo. I 10 muoiono, i 2 entrano.
Amen.
Vale la pena essere motivati, sì, da uno spirito diverso. Vale la pena avere una disposizione mentale, sì, che ti fa vedere le cose in maniera diversa.
Sì.
Mariella, che dici?
Parlavamo proprio di questo all'inizio.
Quando parliamo di spirito di infermità, noi possiamo parlare anche di spirito di guarigione. Comprendete di cosa stiamo parlando? Non stiamo parlando di demoni. Possiamo avere una disposizione all'infermità. Arriva uno starnuto, ecco, ma picchiare. Ma chi? L'influenza, lo sapeva, era in giro. Mi ha inseguito e mi ha beccato. Facciamo un vaccino, subito. Questa disposizione mentale all'infermità. Arriva una cosa, chi c'hai? Portiamo all'ospedale, subito. Ma chi ha? Un colpo di tosse, basta. Non ha niente. È una situazione, a volte, che non puoi gestire. Lo sapevo che sarebbe arrivata. Certo. Se lo sapevi, te lo aspettavi. E ti pare strano che non ti arriva. Perché quando arrivano le brutte notizie, la prima risposta è... Lo sapevo. Appena arriva una buona notizia, no, non ci credo. Perché? Guardate la bellezza del Vangelo. La parola Vangelo significa buona notizia.
Abbiamo
finito. La parola Vangelo significa buona notizia. E nel suo significato più profondo significa buona notizia, talmente buona che è difficile da crederci.
Amen.
Ed ecco perché quando Gesù andava, le persone rimanevano esterrefatte e dicevano: Gesù ha manifestato il regno di Dio sulla terra.
Amen.
E Gesù ha detto: pregate che il regno di Dio si manifesti affinché la volontà di Dio sia fatta qui.
Amen.
E ora sulla terra come è fatta nel cielo.
Amen.
Amen.
Grazie Gesù.
Quindi non aspettare che qualcuno ti imponga le mani per la guarigione. Gloria a Dio, la Bibbia dice di farlo, di imporre le mani, di pregare, ma la cosa più bella sarebbe se ognuno di noi avesse uno spirito di verità, un'attitudine, una disposizione mentale al Vangelo, alla buona novella. Io rifiuto questa malattia nel nome di Gesù. Io rifiuto questa povertà nel nome di Gesù. Io rifiuto questa situazione. La rifiuto perché non è mia, perché Dio non mi ha creato per questo. Io sono stato creato per stare bene e per essere gioioso, godermi la vita e onorare Dio in ogni cosa.
Amen.
Amen. Alziamoci in piedi, dai. Gloria a Dio. Alziamoci in piedi. Vieni Giuseppe.
Vieni, vieni. Oggi è il giorno, Giuseppe. Oggi.
Vieni. Vieni.
Oggi è il giorno.
No? È una campionessa di pazienza.
Oggi è il giorno.
È la sua prima volta con me.
Oh, è stata brava.
Sì,
bravissima.
Facciamo un applauso a Rebecca.
È la prima volta.
Bravissima.
Con me, sì. Sì, sì, è la prima volta con me. Preghiamo un attimo.
Brava.
Dai, la mano a me. Vediamo un attimo, dai, ringraziamo Grazie. Dio con tutto
Giuseppe, io faccio il tifo per te.
Metto qua così. No? Se no, tua moglie riceve uno spirito di...
Ma tua moglie dov'è?
Da dentro.
Di Ira. Preghiamo, vogliamo benedire anche... Come ti chiami tu?
Anastasia.
Anastasia, come si chiama?
Gaspare, Gaspare. Gasper. In Sicilia siamo, uso oggiro.
Ancora si usano queste cose.
Sì.
Oggi.
Gasper, quindi vogliamo benedire Gasper. La mamma.
Qua, qua.
Gasper. Vieni, entra, stavamo aspettando.
Stavamo aspettando te.
Alleluia. Grazie padre. Preghiamo anche un po' per il nonno di Gasper. Gloria a Dio, questa sera desidero che ognuno di noi possa uscire fuori con una disposizione mentale alla benedizione di Dio nella nostra vita. Dio ha piantato il seme della benedizione nel nostro DNA. Un pesce non deve pregare per mutare. Un albero non deve pregare per portare frutto. Noi non dovremmo pregare mai per essere benedetti.
Amen.
Perché è piantato nel nostro DNA. Dovrebbe essere la cosa più naturale e più spontanea che esista nella nostra vita. Che siamo, noi proveniamo da Dio. Tutto quello che è nato da Dio vince.
Amen. Amen.
Alleluia. Padre, ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore per questo tempo insieme, per questo tempo con la scrittura, per la parola che tu ci hai dato ad ognuno di noi. Padre, ti chiediamo nel nome di Gesù che ognuno di noi possa avere una disposizione naturale, mentale, Padre, per la guarigione, per la salute, per la benedizione, per l'abbondanza, Padre, per la gioia, per la pace, per la serenità, per l'amore, per tutto quello che è il tuo carattere nelle nostre vite. Padre, vogliamo ringraziarti con tutto il cuore per come tu operi nelle nostre vite e grazie per come cambierai la nostra mente e il nostro modo di pensare. Nel nome di Gesù, aiutaci nel cambiamento della nostra disposizione mentale, della nostra attitudine nei confronti della fede, nei confronti della tua parola, della tua volontà che è buona, accettevole e perfetta per la nostra
Amen.
Vita.
Così,
e lo dichiariamo, Padre, questo è quello che crediamo, questo è quello che noi decretiamo per la nostra vita. Benediciamo Anastasia, benediciamo Gaspare nel nome di Gesù, questo bambino che sta per nascere. Vogliamo reclamare nel nome di Gesù la tua salute e la tua perfezione nella sua vita e la tua salute anche nella vita della madre. Padre, vogliamo reclamare nella vita, Padre, di Giuseppe stasera la tua salute, Padre, nel nome
grazie,
di Gesù Cristo.
Padre,
noi comandiamo che ogni problema nel suo cuore scompare questa
Amen.
Sera.
Grazie,
e reclamiamo, Padre.
Padre,
che la sua mente e la sua anima
Amen.
Cominciano a funzionare meglio del suo cuore, perché se funziona bene la sua mente, funzionerà bene il suo cuore.
Amen.
Nel nome
grazie,
potente
Padre.
Di Gesù Cristo dichiariamo cambiamento stasera. È un cambiamento di disposizione mentale, un cambiamento di attitudine, Padre, per poter essere liberi da ogni inganno, liberi da ogni bugia, per
Amen.
Essere liberi
sì,
da ogni legame.
Padre.
E per questo noi ti ringraziamo, Padre, con tutto il cuore per questa sera, per quello che tu farai e continuerai a fare nelle nostre vite. Nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. E amen.
Grazie.
Gloria a Dio.